che abbiamo chiamato appunto seminario, perché vorrebbe in qualche modo affrontare alcuni temi, a partire dal tema più generale macro-regione adriatico-ionica e per, diciamo, questione che è di prospettiva, per poter nel frattempo, attraverso appunto il GECT, utilizzare elementi che diano forza e sostanza alla, come dire, alla costruzione della macro-regione. E questa mattina purtroppo la nebbia ed altri elementi fanno sì che diversi degli interventi previsti non sia possibile si verifichino. Al tempo stesso alcune nostre federazioni sono, qualcuna mancherà sempre per via della nebbia, qualcun'altra è in arrivo, quindi arriveranno più tardi, però sostanzialmente vorremmo sfruttare questo nostro incontro nel migliore dei modi. E prenderà dopo di me la parola il segretario della Federazione Emilia-Romagna, che illustrerà, farà una breve relazione sul tema. Dopodiché, contrariamente a quanto preventivato, la vicepresidente della regione ci dovrà lasciare, quindi porterà il suo saluto subito dopo, e infine, dopo tutti gli interventi, concluderà il presidente dell'AICRE nazionale, Michele Picciano. E quindi, dicevo, adesso credo che sia importante oggi affrontare questo tema, un tema, come dire, in divenire, che una volta che approderà con successo alla costituzione della macro-regione, sarà la terza macro-regione, a partire da quella del Baltico che è ormai realizzata, il cui rappresentante però non può essere qui, a seguire quella del Danubio in corso di costruzione e infine anche questa nostra. Dicevamo l'interesse nostro come AICRE è molto forte e soprattutto spingiamo affinché le nostre regioni siano particolarmente attive anche nel, come dire, nel cercare di richiedere l'anticipo della sua costituzione. Ma non voglio dilungarmi oltre, credo, per recuperare un po' il tempo che abbiamo trascorso in attesa che arrivassero tutti, darei la parola al segretario dell'AICRE per l'introduzione.
Innanzitutto, perché abbiamo organizzato questa iniziativa? Abbiamo parlato per diverso tempo e abbiamo pensato che fosse opportuno avere un momento di confronto insieme fra gli enti locali della nostra regione, i comuni, le province, con la regione, per fare il punto su argomenti che sono molto importanti e dove noi siamo in condizione anche privilegiata rispetto ad altre realtà, perché abbiamo a nostro favore una storia molto importante, che è la storia delle attività che sono svolte in tutti questi anni, e quindi la necessità di fare il punto della situazione e soprattutto vedere insieme quali possono essere tutte le potenzialità che possiamo avere, che possiamo utilizzare in questa materia che riguarda l'Europa, riguarda il futuro dell'Europa, riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita europea, ma anche l'attivazione di progetti e di iniziative che possono essere molto coinvolgenti, molto propositive e positive per tante realtà anche della nostra regione. Oggi parlare dell'Europa è una giornata sicuramente non semplice, non è sicuramente un periodo facile, in quanto la trattazione di questi argomenti ci porta immediatamente alle questioni economiche, alle tematiche che riguardano la moneta, alle banche, quindi a situazioni che hanno degli aspetti contingenti. Però proprio anche in questo contesto noi vorremmo rimarcare la necessità che ci sia più Europa, l'Europa della politica, l'Europa delle istituzioni e soprattutto il buon funzionamento delle istituzioni che già attualmente esistono, che consente l'attivazione di tante azioni molto propositive per tutti i paesi, per tutti i popoli che ne fanno parte. Laicare ha sempre sostenuto la tesi dell'Europa dei popoli, dell'Europa delle genti, delle istituzioni democratiche e soprattutto dell'Europa unita. E a proposito di periodi difficili, vorrei citare che proprio in un momento difficilissimo, nel 1941, è stato scritto il Manifesto di Ventotene, che ancora oggi è attualissimo per il suo messaggio di un'Europa unita, di pace e di istituzioni democratiche. Molte cose sono state fatte, ma credo che molte possiamo realizzarle proprio oggi attraverso un nuovo passaggio, una nuova tappa importante, che è quella di chiedere che le istituzioni democratiche europee, il Parlamento, quelle nominate dalle persone elette dai cittadini, abbiano un peso ed un'azione sempre più grande. Perché, dicevo prima, oltre all'Europa di cui parliamo in questi giorni, c'è l'Europa dei progetti europei, c'è l'Europa che coinvolge tantissime istituzioni e soprattutto anche che ha aperto tanti spazi di democrazia nuovi in diversi paesi europei, attraverso la Carta dei diritti, il Trattato di Lisbona. Quindi in questa cornice noi intendiamo porre la trattazione anche del tema delle macroregioni e dei GECT. Apparentemente possono sembrare degli argomenti non di attualità immediata, ma in realtà invece se noi concateniamo questi due aspetti vediamo che molte sono le potenzialità che si aprono per tantissime comuni e soprattutto per alcuni gruppi di comuni o città della nostra regione che sono sicuramente in condizione di potersi attivare in questa direzione. Poi credo che in questo contesto, come diceva il Presidente, sarà molto importante ascoltare anche l'esperienza di altre regioni e di altre federazioni che si stanno attivando un po' in questa materia. Serve un'ulteriore accentuazione in questa premessa che riguarda la nostra regione, cioè nella nostra regione c'è una lunga tradizione di gemellaggi e di scambi internazionali, che ha avuto inizio nel periodo del dopoguerra e tanto per dare un'idea di quanto fossero importanti già da allora, erano soprattutto con la Germania, quindi con i paesi con cui c'era stata una guerra e questa dimostrazione della volontà di un'azione culturale profonda che è stata portata avanti e che è stata nel tempo. Poi i gemellaggi e gli scambi internazionali hanno raggiunto una dimensione molto più ampia, tant'è che le comunità che praticano questo tipo di attività sono numerosissime in tutto il territorio. E la cosa però di rilievo che ci può essere di aiuto nella trattazione anche della parte seguente è che noi assistiamo ad un grande cambiamento in questo tipo di attività e nel corso degli anni, soprattutto nel corso degli ultimi anni, non ci sono più gli scambi come a volte vengono descritti o dalla stampa o in certi interventi di mero confronto o di mera comparazione di attività fra amministratori o gruppi pur importanti di persone che rappresentano i cittadini. In Emilia-Romagna questo è stato superato da tempo, cioè sono migliaia e migliaia le persone che vanno all'estero, che vengono ospitate e i comuni sono uno degli elementi principali di questa attività di coordinazione, perché facendo da capofila con le associazioni mobilitano gruppi consistenti di cittadini, di persone che partecipano tantissimi giovani a questa attività. E in questo contesto credo che vada rimarcato anche l'importanza che l'Emilia-Romagna ha una legge regionale, una delle poche regioni in Italia, che incentiva questo tipo di attività e ha fatto sicuramente da traino e da apertura di spazi di azione in tantissimi comuni, piccoli o grandi, perché questa materia viene affrontata bisogna dire col medesimo valore sia da grandi città, importanti città, ma anche da piccole comunità o da piccoli centri. che in questo modo cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una forma di partecipazione alla vita pubblica nuova per molti versi e anche in molti casi di qualità, perché riguardano le scuole, riguardano corsi di lingua straniera, riguardano iniziative che valorizzano le specificità dei territori, perché per poter, e poi qui siete tutte persone che trattano questi argomenti, tutti amministratori, avete avuto modo di vedere che vengono esaltate le peculiarità dei luoghi e al tempo stesso viene riconosciuto il valore della comparazione, della conoscenza delle altre esperienze. Quindi la diversità diventa un valore e la diversità diventa un modo per crescere, per acquisire e per fare una sintesi nuova. Oltre a questo, e lo dico perché è molto importante dopo quando parleremo dei JET, è il fatto che non ci sono più, sia pur meritorie, fatte da diversi comuni, solo iniziative di singole realtà, ma abbiamo delle zone della nostra regione dove diversi comuni hanno cominciato a lavorare insieme, a predisporre dei progetti di rete e anche a fare dei progetti unici. Alcuni in modo anche, credo, molto significativo hanno realizzato progetti importanti che sono stati apprezzati, oltre che aiutati, finanziati anche dall'Unione Europea. Mi riferisco all'area del Delta del Po, mi riferisco alla Bassa Reggiana, alle aree verdiane nella provincia di Parma. Potrei continuare con altre città importanti, anche per le altre province di Bologna, di Piacenza, cioè altre realtà che hanno svolto, svolgono questo ruolo di coordinamento, e in questo modo la progettazione europea non è più soltanto, non è l'azione per avere il finanziamento per la singola iniziativa, ma fa parte di una strategia globale di insieme di attività che l'ente preordina nel tempo, cioè che non può improvvisare, fare così a breve, ma nel corso degli anni può programmare questo tipo attraverso questi scambi internazionali. Abbiamo delle realtà dove, ad esempio, la valorizzazione dei prodotti tipici, la cultura per molte cose importanti della nostra regione, l'agricoltura per certe trattazioni in certi comuni che hanno delle specificità, sono diventate un modo di un veicolo di comunicazione, ma anche di scambi economici, di realtà, di realizzazione di azioni. Ecco, dico questo perché questo può costituire una base molto importante per l'elaborazione dei JET di cui parliamo fra poco, perché questa azione, questa rete, questa organizzazione, questo insieme di fattori che non si determinano in poco tempo, ma che sono il frutto di un lavoro consistente, nella nostra realtà esistono e funzionano e sono attività che svolgono quindi una funzione, un rilievo e un rilievo importanti. Nelle politiche giovanili, molte iniziative anche che vengono fatte attraverso la rete ERI della regione, che coinvolge tanti giovani, tante persone, ecco, mettono in rete, in azione di comunicazione, che a volte coinvolge anche l'università, coinvolge comunque nella stragrande maggioranza anche le scuole. In questo contesto, quindi, parlare della macroregione dei JET per noi assume un significato particolarmente di rilievo. L'idea della macroregione fa riferimento al concetto della coesione territoriale, cioè alla necessità di mettere insieme dei territori che hanno delle caratteristiche simili, che possono gestire con la concertazione determinate attività, collegare meglio questi territori, sviluppare la cooperazione e soprattutto individuare delle tematiche comuni che possono essere fatte attraverso questa azione. L'azione della macroregione significa anche unire vecchi stati, vecchi fra virgolette, cioè stati che già hanno una tradizione consolidata dell'Unione, con nuovi oppure con altri che ne faranno successivamente parte. Quindi parlare di macroregione europea significa individuare nella nostra, nel futuro assetto dell'Europa, di un'Europa unita, delle aree o dei territori che hanno delle affinità, che hanno delle azioni, che possono concertare e svolgere un lavoro molto proficuo. Quindi i programmi di cui parlavo prima, l'attuazione dei GECT, ma anche tutta una serie di attività che riguardano la cooperazione, possono essere quindi fondamentali ed essere importantissime. Quindi noi vengono immaginate come delle comunità, cioè sono non è una nuova istituzione che viene prevista, ma quindi non è che viene riconosciuto uno status istituzionale particolare o politico, ma sono aggregazioni volontarie delimitate con le caratteristiche a cui facevo riferimento, che quindi hanno delle frontiere non definite, non schematiche, che però una volta predeterminati i progetti, predeterminati i programmi, svolgono questa azione d'insieme complessivamente. Teoricamente ci potrebbero essere delle aree quindi di confine, di luoghi che possono anche integrarsi su più macro regioni, però il concetto principale riguarda quindi la scelta degli obiettivi e soprattutto è un processo volontario di adesione, di costituzione di questo tipo di attività che è stato svolto, viene svolto in modo particolare dal Comitato delle Regioni, dalla Commissione Europea, da tutti gli enti che si occupano della progettazione della cooperazione europea, perché ci sono delle aree, delle fasce di finanziamento che riguardano questi territori, che in genere sono articolati sui 4 o 5 anni. Quindi abbiamo la programmazione importantissima fino al 2014, poi avremo la parte successiva che arriva fino al 2020. Qual è la cosa molto importante della macroregione intesa secondo questi presupposti? È il fatto che determinati territori riescono a definire questo assetto di insieme e attraverso questo processo di costituzione che viene fatto volontariamente raggiungono questi obiettivi, raggiungono questo stato di cose. Attualmente soltanto una macro regione è stata individuata ed è stata definita. E parliamo della macro regione del Baltico. È l'unica già esistente ed è il frutto di un processo che si è svolto in questi anni, che ha visto insieme Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia e parte della Russia. Questa macroregione per molti versi, come avrete modo di vedere, ha caratteristiche simili anche per ciò che riguarda la macroregione nostra dell'Adriatico. I temi principali ovviamente che riguardano la regione del Baltico sono quelli inerenti all'ambiente e sono quelli che riguardano il miglioramento di tutte le attività che sono collegate alle attività marittime, alle attività della gestione delle coste, alla sicurezza della regione, tenendo conto che per molti versi è una regione, fra virgolette, di frontiera e quindi ha delle caratteristiche intrinseche, un mare alquanto circoscritto come da noi, e i passi che loro hanno già fatto hanno già costituito dei coordinamenti, delle azioni sugli obiettivi di cui vi parlavo in precedenza e questo costituisce sicuramente un'esperienza a cui noi stiamo cercando di attingere per avere ovviamente tutte le informazioni e le comparazioni utili. Abbiamo poi un'altra macroregione che è in fase avanzata di costituzione, che è quella del Danubio e riguarda parte della Germania, il Baden-Württemberg e la Baviera, l'Austria, la Repubblica Slovacca, la Repubblica Ceca, parte dell'Ungheria, Romania, Bulgaria e alcuni stati che non fanno ancora parte dell'Unione ma sono membri candidati, la Croazia, la Serbia, la Bosnia-Herzegovina, il Montenegro e la Repubblica di Moldavia e l'Ucraina. Questa, come si vede anche da un punto di vista proprio tecnico-geografico, è di una dimensione enorme, perché, come dice il nome, segue tutta l'attività che riguarda il fiume, il Danubio, e in questo caso si concentrano i programmi e le attività sui progetti fluviali, quindi le infrastrutture fluviali, tutto ciò che riguarda il problema dell'energia e la questione dell'ambiente, quindi dei parchi, della tutela del territorio. E in più in questa regione ci sono delle grosse differenze di tipo economico fra questi paesi, quindi forme di cooperazione, di integrazione, di azioni volte anche a tener conto delle parti più povere delle regioni, degli stati che fanno parte di questi progetti. Qua parliamo di un bacino che ha un'utenza grandissima, perché sono circa 100 milioni di persone che fanno parte di questi territori. Bisogna però dire che da parte dell'Unione Europea, così come per la regione baltica, anche questa regione ha già avuto finanziamenti per avviare questo tipo di lavoro. Ci sono stati finanziamenti cospicui già erogati che hanno consentito di predisporre e di arrivare, quindi arriveremo fra non molto alla realizzazione, quindi alla definizione anche di questo territorio. Ecco, questo era per dire che in questo processo di formazione, di attivazione, l'altra macroregione che si accinge a predisporre tutti gli atti ad essere quasi pronta è la macroregione Adriatico-Ionico, di quella di cui facciamo parte noi, unitamente all'Albania, alla Bosnia, alla Erzegovina, alla Croazia, alla Grecia, al Montenegro, alla Serbia e alla Slovenia. Ha delle caratteristiche peculiari e molto importante questa macroregione. Devo dire che proprio l'11 ottobre di quest'anno è stato approvato il parere di iniziativa, cioè che è il parere che dà l'impulso al coordinamento e al completamento dell'azione che riguarda la realizzazione di quest'area. Innanzitutto, per ciò che riguarda l'Italia, c'è una caratteristica fondamentale, cioè che l'Italia non viene divisa secondo il vecchio schema nord-sud, ma viene superato in positivo attraverso una visione di insieme che coinvolge gran parte del nostro territorio. E rappresenta una testimonianza inoltre dell'Unione Europea verso i Balcani occidentali, quindi un ponte verso popoli e nazioni che ancora non fanno parte completamente dell'attività dell'Unione. Da un punto di vista storico rappresenta anche un fattore di riconciliazione ad Oriente, perché rappresenta una nuova azione verso popoli e civiltà che da secoli sono stati uniti, oppure che per secoli hanno visto attività comuni che si svolgevano lungo tutte queste aree, questi territori. E quindi riguarda paesi che già fanno parte dell'Unione, ma anche paesi candidati, quali la Croazia e il Montenegro, e paesi potenziali che potrebbero accedere negli anni successivi, quali l'Albania e la Serbia. Siamo un'entità territoriale più circoscritta, dell'ordine dei 60 milioni di persone, però ugualmente molto significativa da un punto di vista culturale, da un punto di vista storico, e anche può essere uno strumento molto importante nel nostro caso, come abbiamo visto per ciò che riguarda il Baltico, anche per le vie di comunicazione, per la tutela dell'ambiente, soprattutto per il turismo, anche per le attività turistiche di tutto questo bacino e l'utilizzo di tutta questa parte di territorio. Il processo di costituzione di questa macroregione ha avuto modo di avvalersi nel corso del tempo di riunioni importanti che si sono svolte in altre regioni, in Abruzzo, in Puglia, sono state iniziative promosse da Laicre e da altre associazioni anche a livello istituzionale che hanno riguardato questo argomento, proprio per poter far sì che anche nella predisposizione, negli scambi internazionali, nell'azione che viene svolta dalla regione, si possa tener conto di questo nuovo fattore di insieme, perché una volta costituita ovviamente ci saranno progetti, iniziative, opzioni che saranno inseriti in questa cornice e quindi avranno uno spazio, un'azione ancora più importante all'interno di questo contesto. Ecco, la macroregione quindi è un assetto istituzionale, è un insieme di azione nuova, è una cosa nuova che ci vede coinvolti proprio per essere attivi e protagonisti all'interno di questo percorso. Non è condizione determinante affinché i GECT si svolgano all'interno della macroregione, ma sicuramente può costituire una fase e una parte importante, perché se c'è una progettazione che riguarda parte della macroregione, parte altri territori europei, questo ci consente e ci dà un aiuto sicuramente significativo proprio per poter realizzare delle azioni e delle cose ancora più importanti. Ecco, quindi il GECT si inserisce in queste tematiche generali, viene chiamato GECT, un gruppo europeo di cooperazione territoriale. Sono stati approvati con il regolamento 1082 del 2006 e credo che si tratti di un'innovazione, di un cambiamento grandissimo nell'azione della vita dell'Unione Europea, degli enti locali, dei comuni, delle istituzioni locali. Perché il compito di un GECT è quello di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transregionale e interregionale, e quindi determinare uno sviluppo di questi territori. La cosa saliente che fa la differenza rispetto a tutte le azioni del passato è che un GECT ha la personalità giuridica. Quindi, avendo la personalità giuridica, è soggetto attivo e passivo di diritti, può svolgere un'azione, è un punto di incontro, un centro di imputazione giuridica, e come tale può avere una sua autonomia, un'azione che si protrae nel tempo e soprattutto con dei margini di autonomia molto grandi. E elemento caratterizzante cosa diventano? Diventa l'autonomia patrimoniale, che questo viene a raggiungere, la pluralità di persone, di soggetti che ne fanno parte, il patrimonio e lo scopo comune che persegue. Possono fare, devono essere fatti GECT con almeno rappresentanti di due nazioni, quindi teoricamente devono essere comuni di almeno due nazioni. È ovvio che per poter costituire un GECT è molto più opportuno se la scala è più ampia e se quindi l'area viene costituita su un territorio molto più ampio. Viene trattato come entità giuridica dallo Stato in cui ha la sede sociale, quindi nel momento in cui si va alla determinazione del GECT è fondamentale anche la scelta della sede, perché questo è del risvolto tecnico-giuridici per ciò che riguarda le leggi da applicare e l'azione da applicare su quel territorio. Può acquistare, alienare, vendere beni, può assumere personale, può stare in giudizio. Ha una competenza amplissima di attività, perché le competenze in questo caso sono determinate ad esclusione, quindi escluse le attività che riguardano materia di polizia, materia del Ministero della Giustizia, materia di politica estera intesa nel senso stretto del Ministero, perché è politica estera anche fare un GECT, è una politica estera degli enti locali, dei cittadini, ma inteso in quel senso tutto può essere oggetto di una predisposizione di un GECT. Per costituire un GECT i membri potenziali, cioè coloro, i comuni che ritengono di poter predisporre questo tipo di azione, presentano la domanda, la candidatura alla regione di appartenenza, concordano insieme con la regione di appartenenza il percorso con il Ministero degli Esteri. Il governo e il Ministero degli Esteri però non hanno una facoltà di veto, hanno una facoltà, devono valutare il progetto e entro 3 mesi licenziarlo, e a meno che non ci siano ovviamente azioni contro la legge o disposizioni che non tengono conto della realtà, devono procedere all'approvazione. Quindi il processo anche di attivazione di un GECT si compone di di un percorso che vede l'individuazione del tema, l'individuazione del territorio, i gruppi di comuni che si ritengono essere interessati a questo e l'azione e il programma che vogliono predisporre. C'è un termine ottimale che però non è un termine fisso, non è perentorio, cioè un GEC dovrebbe avere una durata di 10-15 anni per poter avere una realizzazione proiettata nel tempo. Questo perché? Perché avendo una pluralità di azioni, di materie, come dicevamo prima, ritorno a quanto parlavo all'inizio, alla parte iniziale di questa trattazione. Cioè noi abbiamo dei territori o dei comuni che insieme hanno omogeneità o culturale o d'azione ambientale o per storica delle aree, non so, vengo dall'area Matildica, cito l'area Matildica, non so, ma altre realtà, dove possono con altri gruppi di comuni di altre nazioni, invece che fare un passo oltre il gemellaggio, oltre gli scambi internazionali che esistevano fino ad ora, ma proprio in virtù di questo lavoro che è stato realizzato, andare alle predisposizioni di GECT. E questo costituisce sicuramente un passaggio grandissimo, un salto di qualità. Per costituire un GECT quindi occorrono alcune disposizioni che sono di carattere giuridico comune per tutti gli Stati dell'Unione Europea e per ciò che riguarda il nostro diritto si tratta di una procedura che non particolarmente complessa, nel senso che gli organi che devono avere un GECT sono l'assemblea e quindi sono le forme di rappresentanza dei comuni, delle città, delle associazioni, perché un comune può attivare, ovviamente il capofila è sempre l'istituzione, però può attivare al suo interno anche il lavoro di istituzione, il lavoro di altri enti. La giunta, che è lo strumento esecutivo, un po' come accade in tutte le altre istituzioni, nelle fondazioni, nelle associazioni, un presidente, un segretario generale, un tesoriere, e quindi questi sono i requisiti, gli organi che sono richiesti per poterlo predisporre. Dopodiché lo strumento importante per dare attuazione si constata di due parti. Deve essere redatta una convenzione fra i soggetti che vogliono stipulare il GECT e nella convenzione vengono stabiliti gli obiettivi, vengono stabilite le azioni che si vogliono fare, vengono stabiliti i tempi e la convenzione in pratica è il programma che si vuole realizzare, il tipo di attività che nei rispettivi paesi a cui si vuole dare attuazione e il piano finanziario. In più va redatto uno statuto, è ovvio che nello statuto vengono espresse le peculiarità dei luoghi, vengono espresse le peculiarità delle zone che vengono e quindi lo statuto diventa lo strumento operativo, attuativo della cornice che è la convenzione, che è l'azione che porta alla predisposizione dell'attività. È uno strumento nuovo, vi dicevo, perché è molto importante. Molto importante perché nel GECT possono confluire risorse di diverso tipo, da quelle locali, regionali, statali, ma soprattutto viene finanziato dall'Unione Europea. E non c'è un tetto, non esiste un limite, un tetto per possono essere realizzati anche progetti di rilevante entità. È ovvio che viene finanziato in base alla qualità, in base al tipo di progetto, in base alle finalità che persegue e la cosa molto importante è che per il finanziamento del GECT vengono attivati diversi piani di finanziamento, cioè può attingere su protocolli diversi oltre a quelli specifici previsti per il GECT e quindi in questo caso più la cosa ha una sua identità, più è rilevante nel senso della novità che rappresenta, più ha delle peculiarità o degli aspetti che valorizzano questi territori, più può candidarsi ad azioni di finanziamento maggiore o poter sviluppare un'azione principale. In questa materia non abbiamo tante esperienze di comparazione, l'abbiamo pensato insieme di organizzare questo incontro proprio anche per questo motivo, perché ci sono delle materie molto importanti dove essere pronti per tempo, attivarsi per tempo può fare anche un salto di qualità non da poco. Quello che stiamo facendo noi lo stanno facendo in alcune altre regioni d'Europa. Devo dire però che allo stato attuale sono pochissimi i GEC che sono stati realizzati. È stato approvato qualche mese fa il GEC che riguarda Gorizia e Nova Gorizia, però è un GEC transfrontaliero. Cioè in quei casi c'è una disciplina molto più semplice, perché trattandosi di città di confine di frontiera ovviamente la vocazione è molto più grande. Loro hanno fatto questo GEC che riguarda soprattutto le vie di comunicazione e i trasporti, quindi è incentrato su piste ciclabili, marciapiedi, collegamenti, strade ovviamente per collegare e quindi le infrastrutture dedicate. Ne è stato predisposto un altro che riguarda il Trentino Alto, parte del Trentino, parte dell'Alto Adige Sud Tirolo, e anche questo è un progetto che riguarda parte di questi territori. La cosa importante però, ed è incentrato soprattutto sul turismo e sulla valorizzazione culturale sui prodotti tipici. Questo GEC si chiama Tirolo Alto Adige Tarentino, ha però già approvato la convenzione, ha già approvato lo statuto e quindi è in grado di partire, in grado di procedere. Ne abbiamo un altro invece, che è quello del Mediterraneo, che riguarda la Sicilia, la Sardegna, riguarda alcuni altri paesi del Mediterraneo, si chiama progetto Archimede. Questo è stato però definito nella sua parte così generale, non è stata, riguarda parte della Spagna, Cipro, riguarda parte della Francia, e non è però ancora stato delineato se non come intenti, come progettazione di intenti. Ecco, questo per dirvi. Poi nel materiale che abbiamo enunciato potete vedere che ce ne sono alcuni in fase di elaborazione, che riguardano soprattutto territori di confine fra la Spagna e la Francia, che riguardano alcuni paesi dell'est che hanno iniziato questo percorso con alcune città, quindi si tratta di GEC ancora di un'entità non rilevante. Ecco, per concludere vorrei dire che noi abbiamo tutte le possibilità per poter agire in questa direzione, quindi il nostro scopo, la nostra idea è quella di concertare un'azione insieme con la nostra regione, insieme con la regione Emilia-Romagna, per vedere insieme quali possono essere, unitamente alle altre federazioni, poi dell'Adriatico e quindi dal Friuli alla Puglia, le azioni che possono essere di supporto, di aiuto, di approfondimento, di azione per la determinazione delle tematiche che vengono trattate nella macro regione, e soprattutto per poter vedere con i GEC in che modo poter partire, in che modo predisporre questi atti, perché noi potremmo passare già dopo una fase di ricerca, di approfondimento e di individuazione delle potenzialità delle città o dei comuni che possono partire, anche ad una progettazione vera e propria che va ad intersecarsi con le attività degli scambi internazionali e con tutte le altre iniziative. Quindi questo in modo molto sommario e sintetico, però se ci sono cose da chiarire possiamo ovviamente approfondirle e farlo, è il messaggio e l'azione che noi avremmo voluto lanciare, soprattutto tenendo conto che siamo nella parte primordiale e abbiamo, se c'è l'impegno, l'assonanza, la concordanza di un'azione coordinata, di poter predisporre dei progetti importanti.
Bene, grazie a Centurio Frignani per la sua introduzione. E adesso darei la parola al vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che ci porta il suo saluto. Avrebbe voluto fermarsi con noi tutta la mattina, ma purtroppo ieri il governo ha varato un decreto legge, purtroppo, e quindi deve scappare. Grazie. Signoretta Salliera.
Innanzitutto rivolgo un saluto a tutti voi a nome della Regione Emilia-Romagna. Avete deciso di partecipare ad un incontro molto importante oggi, in cui si discute del futuro delle nostre istituzioni europee con grandi riflessi sui nostri territori. Oggi si parla molto di Europa, ma nella accezione di banche, euro, spread e aggiungerei BCE. Spesso in termini critici, con il rischio di una disaffezione e di un distacco di molte persone da queste tematiche. Esiste, come voi ben sapete, però anche l'Europa delle istituzioni comunitarie, della democrazia. Vorremmo un'Europa in cui la politica, nel senso nobile del termine, abbia una forza preminente per poter esercitare anche un governo dell'economia. Vogliamo un'Europa democratica, federale, in cui tutti i cittadini se ne sentano rappresentanti e protagonisti. Proprio in questo momento di crisi occorre tenere alta la bandiera dei grandi ideali europeisti. Un'Europa unita e forte è l'unica risposta possibile alla globalizzazione che ha sovvertito gli assetti economici mondiali per consentire il progresso e la tutela dei diritti dei lavoratori e di tutti noi cittadini. Questi temi sono ormai parte integrante del nostro dibattito politico quotidiano, per le discussioni sulla situazione dell'euro, ma anche per la necessità del rafforzamento dei poteri delle istituzioni comunitarie. Il percorso che si è seguito in oltre 50 anni non è stato né facile e né lineare. Ci sono state battute di arresto, però sempre con nuovi sviluppi. Anche in questo periodo così delicato, è necessario perseverare nel sostenere il filo conduttore che unisce tutti coloro che vogliono costruire un'Europa unita dei popoli e delle genti attraverso la creazione e il consolidamento di nuove istituzioni comunitarie a cui affidare il compito di gestione di poteri di sovranità condivisa. Nell'affrontare queste tematiche e la promozione di questi ideali, la Regione Emilia-Romagna è stata una protagonista in tutti questi anni, attraverso molteplici attività, incontri, scambi, progetti con tante altre regioni europee, con protocolli e convenzioni che tanto hanno influito sulla vita sociale e economica nella nostra regione. In Emilia-Romagna sono stati attivati tanti progetti europee e internazionali. I gemellaggi nella regione, AICRE ha un'attività fortissima in questo, e nella regione, nelle province, nei comuni, e gli scambi internazionali rappresentano una realtà radicata e ormai consolidata. Sono oltre 200 i comuni che hanno gemellaggi ufficiali e altre 300 quelli che hanno svolto o hanno in corso iniziative internazionali. Sono dati che evidenziano che migliaia di persone di altre nazioni vengono ospitate ogni anno nei nostri territori e viceversa, altre migliaia di persone vanno all'estero, soprattutto giovani. Si tratta di un grande coinvolgimento di tanti cittadini alla vita pubblica con la mobilitazione e il lavoro di tante associazioni di volontariato, con al centro le tematiche europee e una cultura europeista, coniugate insieme con l'impegno contro ogni razzismo. A determinare questa importante realtà hanno contribuito anche scelte amministrative innovative, quale, come ha già ricordato il vostro segretario, la legge regionale sui gemellaggi. In questo contesto credo sia molto importante sviluppare il concetto di coesione territoriale. Condivido questo aspetto, inteso come strumento di potenziamento delle caratteristiche dei rispettivi territori per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Dall'esigenza di mettere in pratica e migliorare la coesione territoriale nasce l'idea delle macroregioni. La macroregione può essere affermata ricorrendo a sfide comuni e rappresenta un approccio integrato ed obiettivi concordati, collegando diversi attori con diversi programmi di finanziamento. In Europa è già stata costituita, l'abbiamo appena visto in termini di descrizione sintetica ma puntuale, che ci ha fatto capire come i diversi passi altre regioni l'hanno già fatta, con la regione del Mar Baltico e le macro regioni del Danubio e noi con la regione dell'Adriatico Ionica. La macro regione è una rete che coinvolge diversi attori europei, nazionali, locali, diverse politiche e diversi programmi. Nella sua azione e prospettiva si concentra su alcune sfide e priorità individuate e condivise tra i partner che la compongono. Noi, come Regione Emilia-Romagna, intendiamo svolgere un ruolo molto attivo e propositivo in questo processo di costruzione in corso in questo periodo. E lo abbiamo ribadito durante il seminario dello scorso 4 novembre, incentrato sulla costituzione della macroregione e a nuove forme di cooperazione fra le due coste dell'Adriatico, perché è un vero punto di forza che garantisce un dialogo per la crescita e che travalica le frontiere e i limiti amministrativi. Abbiamo proposto di cominciare fin da subito a operare nei settori dell'ambiente, del welfare, con le migliori pratiche che ha la nostra regione, sui sistemi del trasporto, corridoio baltico, sul quale stiamo operando, ma abbiamo bisogno di condividere questo processo sia al di qua, sulle nostre in Italia, ma soprattutto condividerlo con le regioni al di là dell'Adriatico. E poi abbiamo sicuramente temi, come dire, scontati, come ad esempio la pesca. In particolare la macroregione Adriatico-Ionica potrà costituire un significativo fattore di riconciliazione con i territori ad oriente dei mari Adriatico-Ionio e contemporaneamente un riconoscimento e una riscoperta dei valori unificanti che da secoli uniscono le due sponde. Abbiamo marcate identità culturali e antiche civiltà che si incontrano con la necessità di coordinarle ad un nuovo concetto di democrazia e di cultura, intesa come libertà ed educazione alla libertà. Ma è anche e soprattutto corridoio potrebbe essere punto di riferimento di collegamento fra il sistema europeo e il sistema dell'integrazione dell'area del Mediterraneo. Noi seguiamo con attenzione, noi in senso lato, ciò che sta succedendo sul nord dell'Africa e anche le prospettive che sta aprendo la Turchia come paese strategico nel rapporto fra l'area mediterranea e l'est, l'Asia. La macroregione e i progetti di cooperazione che riusciremo a attivare potrebbero dare un significato invece molto più forte all'area strategica dell'Italia insieme all'area balcanica. Nel contesto della trattazione delle tematiche inerenti alla macroregione, credo che un ruolo significativo spetti proprio ai gruppi europei di cooperazione territoriale, per la profonda novità che essi rappresentano. Infatti, consentono la cooperazione fra comunità locali di diversi paesi, di diversi stati, riconoscendo, come è stato ricordato, personalità giuridica ai nuovi soggetti che vengono a costituirsi e quindi hanno una potenzialità maggiore rispetto al passato. Vista la vasta rete di relazioni internazionali della nostra regione, su questi progetti potremmo essere in grado di attivare iniziative importanti in tempi anche brevi e dare attuazione a questi progetti che rappresentano la rete di azione del futuro in Europa e ce n'è tanto bisogno, soprattutto in questo periodo di crisi economica, sociale e forse anche culturale. Avere spazi e una visione del futuro in un ambito di cooperazione, anziché in una solitudine sempre più forte, ci aiuta e ci aiuterà a trovare modi, meccanismi di prospettiva di futuro. Nella nostra regione possono essere oggetto di progetti, di GECT, diverse materie che vanno dalla cultura al patrimonio storico, dall'ambiente ai prodotti tipici, al turismo, ma tante e tante pratiche che noi abbiamo e che sono la nostra storia, le nostre tradizioni, ma che possiamo condividere in un'area molto più vasta e unita e in un Adriatico che alla fine poi è un lago sostanzialmente. Per uscire dalla crisi economica, sociale e politica in cui si trova il nostro paese e l'Europa vanno sicuramente affrontate le situazioni contingenti e immediate, ma occorre anche un vasto disegno strategico che ci proietti appunto nel futuro con nuovi strumenti e nuove istituzioni in grado di trasformare la realtà esistente. Oggi, trattando delle macroregioni e dei GECT, diamo un importante contributo in questa direzione e concorriamo anche alla definizione di una nuova cittadinanza europea e possiamo attivare fin da subito delle azioni veramente concrete e propositive. Grazie per l'ascolto e per la pazienza.
Bene, grazie alla vicepresidente Simonetta Salviera e adesso dare la parola a Giuseppe Abati, che è il vice segretario della Federazione Puglia dell'AICRE.
Buongiorno. Innanzitutto vi porto il saluto dell'AICRE della Puglia e sono lieto di essere qui in occasione di questo importante appuntamento sulla macroregione Adriatico-Ionica e sul GECT. Devo dire che la relazione introduttiva del segretario generale mi esonera da entrare nel merito delle varie questioni, però devo constatare immediatamente che non credo sia sfuggito a nessuno che stiamo parlando di un regolamento che ha una data, 2006. Siamo nel 2011, sono passati 5 anni, però di questa nostra realtà, diciamo dall'Emilia Romagna in giù, c'è soltanto un esempio che è quello di Archimede. Perché c'è tanto silenzio? E questo avrei voluto chiedere alla vicepresidente, che ovviamente ha fatto un bellissimo discorso che tutti quanti possiamo condividere, però poi nella realtà abbiamo parlato, abbiamo enunciato principi, dichiarazioni di intenti, ma poi come fatti reali non c'è nulla. Ma questo non è per quanto riguarda l'Emilia Romagna, vale pure per la mia regione, dove nella mia regione abbiamo avuto il privilegio di fare un primo incontro, data storica, 6 aprile 2009, perché per le persone disattente è il famoso terremoto che ha colpito L'Aquila e i dintorni. E in quell'occasione noi come pugliesi avevamo invitato tutte le regioni, compreso l'Abruzzo ovviamente, fu una riunione dove le regioni furono assenti. Però noi affrontammo i temi in quel momento del GECT, perché di macro regione non se ne parlava ancora, e insediamo anche un gruppo di lavoro che ha fatto tutto un suo percorso, ha studiato bene quali erano le cose che d'altronde Centuri ha già dette, io non mi attardo a dire, dette anche alla regione quali erano le ipotesi, gli obiettivi da raggiungere, perché in fondo questo è il grande strumento che il GECT può dare. Però dopodiché il silenzio più assoluto. Abbiamo ripreso questo discorso, ma un discorso che è caduto nel nulla. Ma i 5 anni e questo silenzio è ancora più grave se ognuno di noi pensa al momento in cui stiamo vivendo, alla crisi pesante economica, al fermento che esiste nel Mediterraneo, alla necessità di democrazia che vogliono i cittadini, alla volontà di crescere e di fare qualcosa. Ma io mi domando, e credo che è una constatazione, una domanda retorica, ma le istituzioni sono in grado, hanno i fondi per fare le grandi cose oppure no? E la risposta mi pare ovvia, non ci sono soldi. Ma è colpa di chi? È colpa dell'Europa? Qualcuno ha detto che siamo in difficoltà per l'euro e l'Europa, ma non per colpa dell'Europa. Monti ieri giustamente ha sottolineato che questi sacrifici li chiediamo agli italiani, perché non li possiamo chiedere all'Europa, perché non è colpa dell'Europa se noi abbiamo un pesantissimo debito pubblico e se per tanti anni abbiamo sperperato. Allora chi deve operare? Secondo me devono operare le istituzioni, ed è colpevole che le istituzioni non trovano un'intesa per fare un GECT, e non uno, ne potrebbero fare 10 come hanno fatto le altre nazioni. E perché noi non le facciamo? Io chiedo scusa, ma devo dire il termine esatto. È ignoranza, nella sua etimologia, che significa non conoscenza. Perché io non so se al vicepresidente, ma molti dei sindaci, dei presidenti delle province, dei presidenti della regione domandassero cos'è il GECT, pochi lo sanno. Infatti io, che avevo fatto uno studio di qualche pagina qualche anno fa, la prima cosa che mi domandava, ma se io faccio un'indagine e chiedo a una persona cos'è il GECT, nessuno sa niente. Ma adesso, per lavorare in casa e approfittando che c'ho il presidente dell'AICRE nazionale, io mi domando perché l'AICRE nazionale non ha ancora affrontato un GECT, visto che l'articolo 3,2 dice che le associazioni di enti locali e istituzioni possono farlo? E perché noi da tanti anni stiamo lavorando per questo? Proprio perché vogliamo sensibilizzare, perché in fondo la riunione di oggi non serviva, e io ringrazio Centuri perché l'ha fatto seppure in maniera sintetica con molta professionalità, non serve tanto per illustrare quello, ma cercare di mettere il sale sulla coda e per cercare di smuovere una situazione stagnante che c'è. E devo confessare che io, venendo a Bologna, ero convinto, ho visto una sala troppo grande, ho detto ma forse i miei colleghi sono più ottimisti di me e pensano di trovarla strapiena, e viva Dio è vuota, ma molti potranno dire c'è la nebbia, ma io non credo che c'è la nebbia soltanto, c'è questa disattenzione perché si pensa che sono problemi lontani da noi, che parliamo di cose tanto per parlare, ma qua stiamo parlando di milioni di euro che si possono dare, ma non solo di milioni di euro che si possono ottenere, risolvere problemi che un comune, un'amministrazione provinciale, una regione da solo non può fare, è che l'Europa, vedendo un progetto fatto da 3 stati membri, perché in fondo quegli stati membri minimi sono 2 stati membri, possono ottenere un consenso. È un finanziamento. Quindi io credo che noi dobbiamo riprendere a cercare di sensibilizzare le amministrazioni provinciali, comunali e regionali perché vadano avanti. Per fare che cosa? Per trovare gli obiettivi comuni, per vedere che cosa ci unisce e per vedere quali sono le esigenze che le nostre comunità hanno bisogno. Io credo che su questo argomento si possa anche fare a meno di continuare. Ma mi devo soffermare anche su macro regione, perché in fondo non credo che sia giusto tediarvi più di tanto e poi più giusto che parliate voi. E io penso che ci sia un altro argomento importante, di cui il vicepresidente, non è che ce l'ho con lei, ma è l'unico amministratore che ha parlato prima di me e quindi prendo lei come esempio, non si è reso conto di una cosa. Macro regione, in fondo è una politica nuova che l'Unione Europea sta affrontando e che ci creda in questo, credo, mi pare opportuno e giusto, basta dire soltanto un esempio, che l'Unione Europea ha stanziato per la politica della macro regione 20 milioni di euro, che è una cifra non di poco conto, e che si è costituito già una macro regione, che se ne sta costituendo un'altra ed è pronta una terza. La terza dovrebbe avere la nascita il 2014. Io voglio dire a Centurio che è macro regione dell'Adriatico Ionico e quindi quell'ovale è un po' più ampio, perché deve prendere tutto lo Ionio, potrebbe prendere anche la Calabria e potrebbe teoricamente prendere qualcosa anche della Sicilia, il che cambia, non cambia aspetto, cambia molto, ma non molto. Allora, questa regione dovrebbe nascere nel 2014. Voi sapete che si è parlato di questo fatto nel 2010, quindi non è una cosa di tanto tempo. Però l'AICRE sta portando avanti un discorso, mi pare, molto interessante. Io sono contento che ci sia il Presidente Pisciano, perché questo è un argomento importante. Cioè, noi non possiamo far nascere la macroregione nel 2014, perché nel 2014 partono i finanziamenti del periodo 2014-2020. Se noi nasciamo dopo, perdiamo tutti i finanziamenti. Ecco perché alcune parlamentari hanno già presentato una proposta perché il Parlamento discuta su questo fatto, per accelerare queste procedure. Nel forum delle città dell'Adriatico, che si fece a Spalato l'anno scorso, tutti gli stati presenti, tutte le regioni presenti, tutti i comuni presenti dichiararono che bisognava fare presto, bisognava anticipare i tempi, perché il 2014 è tardi, è troppo tardi, perché noi non possiamo perdere altri 2 anni per vedere nascere una cosa che poi significa portare soldi alla nostra comunità e alle nostre comunità. Quindi noi speriamo che si possa anticipare questo in maniera che alla fine del 2012 si possa creare la macroregione. Io credo che questo sia un fatto significativo, ma mi voglio soffermare ancora qualche minuto, penso di non rubare molto, se mi soffermo a parlare di un'altra questione. La macroregione Adriatico-Ionio non è un fine a se stesso, perché nel momento in cui nasce la macroregione del Danubio, nasce la macroregione del Baltico e nasce quella dell'Adriatico, non capisco perché l'AICR non deve essere protagonista di portare avanti un'altra macroregione, quella del Tirreno. Ha la stessa configurazione e le stesse caratteristiche che c'è quella dell'Adriatico. Ma ha fatto questo perché? Perché noi dobbiamo arrivare a un'altra questione. Giustamente la vicepresidente Saliera diceva che noi dobbiamo occuparci del Mediterraneo. In fondo, nel momento in cui andiamo a realizzare le 2 regioni, è ovvio che è più facile parlare di una euroregione del Mediterraneo, che deve essere il nostro obiettivo, anche perché non ci dimentichiamo che, almeno questi sono dati prima, pre-rivoluzioni, il nostro PIL gira sull'1%, forse, diciamo un po' di meno. Dalla Turchia a molte regioni del Mediterraneo il PIL è tra il 4 e il 5% minimo. Quindi il nostro obiettivo deve essere puntato verso là. E quindi per fare questo dobbiamo andare a migliorare i rapporti col Mediterraneo, curare i rapporti col Mediterraneo, e dobbiamo pensare anche un'altra cosa. Non fa parte di questo discorso di oggi, è una scantonata, però io credo che persone sensibili come dovete essere tutti quanti noi, o tutti quanti voi, non può non dimenticare che noi non dobbiamo limitarci a contare i morti di quelli che sbarcano in Puglia o in altre regioni italiane. Noi dobbiamo incominciare a cercare di capire perché vengono, e lo sappiamo perché vengono. Vogliono il lavoro, vogliono la libertà e vogliono trovare un avvenire per i loro figli. E noi lo dobbiamo costruire questo avvenire, come lo dobbiamo costruire per quelli che vivono in Italia, ma dobbiamo costruire per quelli che hanno bisogno. Per fare questo non dobbiamo noi aspettare che vengano qui per rimandarli indietro, che è una cosa ignobile e incivile, ma dobbiamo cercare di fermarli lì, in maniera da non contare i cadaveri, ma noi dobbiamo contare quelli che servono per far crescere questa nostra comunità. E come si fa? Basta portare la formazione professionale in quei luoghi e farli venire quelli che ci servono, non è inutile far venire gente che non ci serve, ma in questo l'Unione Europea è colpevole, perché deve assolvere una funzione importante, quello di far crescere l'Europa, ma far crescere il Mediterraneo, che in fondo è lo sbocco naturale di questa Europa, perché se vuole avere fortuna, se vuole crescere, deve pensare a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini, non solo quelli dell'Europa, non solo quelli dell'Europa dell'Est, ma anche coloro che si affacciano a questa nostra patria. Io mi fermo qui, ho fatto uno studio che, se qualcuno di voi avesse bisogno, c'è. E dimenticavo un'altra cosa, e visto che c'è sempre il presidente Pichan, gliela dico. Noi abbiamo un presidente del Comitato delle Regioni che è l'ex presidente dell'AICRE nazionale. Beh, il Comitato delle Regioni secondo me sta commettendo molti errori. Il primo, ha fatto gli emendamenti al GECT. C'è qualcuno di voi che ha sentito mai parlare di quali sono gli emendamenti? Io li ho chiesti al capo di gabinetto Ugo Spinaci, l'ho chiesto alla Bresso, non ho avuto una risposta dalla Bresso, ho avuto soltanto da Spinaci, che l'ho incontrato a un convegno, mi ha detto guarda vai sul sito che trovi tutto, sul sito non c'è niente. Ma quello che è grave è che è molto, denota male, che se uno scrive una lettera, adesso non si usano più le lettere col francobollo, si usa l'email, bisognerebbe rispondere. Sfortunatamente, ed non è una cattiva abitudine del Comitato delle Regioni, che tra l'altro ha fatto una newsletter con l'ANCI e con Lupi e non con noi, è un difetto che copre anche il nostro segretario generale, il quale non risponde alle lettere e non risponde anche quando si tratta di argomenti molto importanti, che sarebbe opportuno non solo che rispondesse, ma che si dibattesse nel nostro Consiglio nazionale. Grazie.
Bene, grazie ad Abati. Ci sono altri che vogliono dire la loro opinione oppure porre anche domande, chiedere chiarimenti? Lamberto Zanetti, Movimento Federativo Europeo.
Ma io cercherò di essere breve. E io ritengo che in questo momento noi viviamo in una profonda crisi politica dell'Europa, che si rispecchia poi anche nelle nostre manifestazioni. Cioè noi qui oggi siamo pochi, perché effettivamente la crisi dell'Europa ci fa essere pochi. E quindi ha fatto bene Centurio Frignani nella sua introduzione a richiamare Spinelli e a richiamare il manifesto di Ventotene. Noi quando facciamo convegni, quando facciamo manifestazioni, dico noi del Movimento Federalista Europeo in questo momento, cerchiamo di ritornare sempre a quelle che sono un po' le origini del federalismo europeo, le origini dell'Europa, così come i padri fondatori, e io vorrei prima di tutto citare, oltre a Einaudi, Spinelli. Einaudi è stato quello che nella prima metà, diciamo, del Novecento, indubbiamente, ha dato una spinta importante, ma Spinelli, con la fondazione del Movimento Federalista Europeo, è quello che ha portato veramente l'Europa, perché vedete, anche il carissimo nostro Presidente del Consiglio Monti, nel discorso che ha fatto alla Camera, nonostante lui sia iscritto al gruppo Spinelli, si è dimenticato sia Einaudi che Spinelli, e questo io lo voglio dire perché ha citato De Gasperi, ha citato Schumann, ha citato Monnet, però ha citato, cioè, Adenauer, i grandi statisti, però non ha citato quello che era, secondo me, molto più importante citare, che era Altiero Spinelli. Perché vedete, questo io lo dico sempre, l'Europa così come la troviamo oggi, quel poco di Europa che siamo riusciti a costruire in questi 50-60 anni, in questi 75 anni dopo il manifesto di Ventotene, è il risultato di quella che è stata in tutti questi anni la risposta dei governi alle istanze radicali dei federalisti. Cioè, i federalisti chiedevano una cosa in maniera radicale, i governi rispondevano in maniera funzionalista, come hanno sempre risposto. Alla domanda radicale di Spinelli del 1950 di fronte a Monnet a Parigi, in cui Spinelli gli illustra quelli che sono gli ideali del Movimento Federalista Europeo, già di allora, perché era contenuto nel manifesto di Ventotene per un'Europa libera, democratica ed unita, gli espone quelli che sono i nostri ideali, ancora oggi, gli Stati Uniti d'Europa, una Costituzione federale europea, un governo europeo responsabile innanzi al Parlamento europeo, eccetera. Monnet gli risponde, guarda, anzi, su un pezzo di carta scrive carbone e acciaio, scrive due parole. Che Spinelli rimane scandalizzato, naturalmente, dice come, sono stato a Parigi da Monnet e lui ha scritto carbone e acciaio, io gli ponevo tutti i nostri problemi, i problemi dell'Europa, e lui scrive carbone e acciaio. E dice che tutto quello che riuscirà a fare nei prossimi anni è la CECA, e infatti è stato così. La prima delle comunità europee del carbone e dell'acciaio è stata la CECA, la prima delle comunità europee. Però questo lo dico per ricordare, poi se potremmo andare avanti e ricordare poi le grandi sconfitte dei federalisti. La grande sconfitta per me è stata quella, lo ripeto, del 1985, del giugno 85, nel Castello Sforzesco di Milano, quando la Thatcher non volle assolutamente, no, approvare il Trattato di Unione di Spinelli, anzi si tolse anche le scarpe, le sbatteva sul tavolo, eccetera, no? Una crisi isterica. Quindi o io o noi inglesi o la monarchia britannica o il Trattato Spinelli. Il Trattato Spinelli è l'anticamera della Federazione Europea, degli Stati Uniti d'Europa. Quindi noi inglesi non lo possiamo accettare perché diluirebbe lo Stato inglese, la monarchia britannica soprattutto, perché come si fa, c'è la regina. L'Europa cos'è? Una repubblica democratica? Perché questo non abbiamo mica ancora stabilito. Chi l'ha stabilito? Cosa facciamo? Non so, boh. Quindi la Thatcher, il progetto Spinelli, non lo volle perché era l'anticamera degli Stati Uniti d'Europa, era un progetto federalista, quindi non passò. Lì è stata la grande sconfitta dell'Europa e secondo me si sono chiusi 30 anni col Trattato di Lisbona, che sono partiti con l'elezione diretta del Parlamento europeo nel giugno del 79 e che sono finiti col Trattato di Lisbona. Purtroppo in ogni manifestazione continuiamo a prenderne atto. Non ce ne convinciamo, perché noi federalisti non ci convinceremo mai che siamo verso un momento gravissimo, perché il prossimo Consiglio europeo dell'8 e del 9, io fra le cose sto inviando email a tutti, quindi abbiamo un appello nostro che stiamo facendo, l'ho inviato anche a Centurio, l'ho inviato anche a Laicre, che stiamo facendo per vedere se in questi ultimi giorni, prima del Consiglio europeo dell'8 e del 9, riusciamo un attimo a incidere su questa situazione drammatica, in cui si decide se l'euro deve continuare a essere la nostra moneta, una moneta comune, se c'è la Germania ad uscire, se ritorna al marco, non si capisce più niente. Quindi comunque una cosa è certa, la dico qui, amici carissimi dell'AICRE, non so cosa possiamo fare noi in questi giorni, eccetera, Però una cosa è certa, che se l'Europa si dovesse disgregare, se l'euro dovesse fallire, stiamo tranquilli che non è che si torna indietro di 30, 40 o 50 anni, qui si torna indietro di 7-8 secoli e si torna indietro al Medioevo, si torna circa al periodo del Medioevo. Quindi questa è la situazione drammatica, però bisogna che ne siamo consapevoli, perché il discorso che non parta l'euroregione adriatico-ionica, io ero al convegno che ho organizzato a Taranto il 15 di ottobre, che abbiamo organizzato un convegno sullo sviluppo sostenibile in vista della conferenza sul clima di Durban, e a quel convegno ha partecipato anche l'assessore Godelli della regione Puglia, e mi diceva Godelli, che era lì accanto a me come relatore, che è drammatica questa situazione delle euroregioni, no? Lei era anche abbastanza proprio pessimista sul fatto che con questa lentezza, no? Che sottolineava l'amico dell'Aicro della Puglia, questa lentezza con cui sta andando avanti questo processo è la stessa lentezza però che purtroppo caratterizza tutto il processo di costruzione dell'Europa, che dura da 75 anni. Ripeto, è troppo, è un processo che non può continuare a durare ancora a lungo e che infatti sta rischiando la disgregazione, la fine, ma la fine dell'Europa, ricordatevi, è la fine, non dico che è la fine del mondo, è la fine di tutta una speranza che c'era per gli altri continenti, che c'era per l'Unione Africana, per l'Unione dei Paesi dell'America Latina e anche dell'Asia in futuro, l'ASEAN, il Mercosur, lo stesso Parlamento africano, la stessa Unione Africana che stava percorrendo quelli che erano, quello che è stato tutto il processo di integrazione europea, comunque ci stava imitando nel percorso del processo di integrazione europea, quindi c'era un processo di integrazione africana che stava venendo avanti e che sta venendo avanti. Noi siamo il punto più avanzato del mondo, lo siamo per il welfare, lo siamo per il nostro stile di vita, lo siamo per la nostra qualità della vita. Probabilmente c'è qualcuno nel mondo, mi riferisco ai grandi gruppi bancari e finanziari che ragionano solo sulla base del denaro, che questo probabilmente vuole sconfiggere o non va bene. Probabilmente questa cosa non va bene. Quindi c'è qualcuno in questo momento, saranno gruppi di destra, saranno gruppi reazionari, saranno gruppi finanziari, bisogna vedere chi sono, chi non sono. Comunque c'è un attacco anche e soprattutto al nostro stile di vita, al nostro modo di vivere, al nostro welfare, a quello che noi potremmo rappresentare in futuro per il mondo e come esempio per il mondo. Quindi voglio dire, questo discorso dell'euroregione adriatica è un discorso importantissimo, la via adriatica allo sviluppo sostenibile, io già 4 anni che organizzo convegni fra nord e sud, quindi in questo anche soprattutto parlando del debito ecologico che il nord ha nei confronti del sud, il nord dell'Europa nei confronti del sud dell'Europa, il nord del mondo nei confronti del sud del mondo, il nord dell'Italia nei confronti del sud dell'Italia, eccetera. Quindi noi dobbiamo cercare di andare avanti, però essendo sempre convinti e avendo sempre questa volontà di essere convinti e consapevoli che noi dobbiamo comunque avere sempre di fronte questa battaglia, che è la battaglia per gli Stati Uniti d'Europa. Noi non possiamo non chiedere continuamente il discorso politico di avere un governo responsabile innanzi al Parlamento, una Costituzione federale dell'Unione, di fare in modo che nelle elezioni del 2014 si possa ripetere l'esperienza dell'89, cioè di ridare un mandato costituente al Parlamento europeo e ai parlamentari che verranno eletti. Doppia scheda anche per l'89, speriamo come nell'89, anche nel 2014, speriamo questa volta non solo in Italia ma in tutta Europa. Grazie.
Grazie. Ci sono altri? È arrivato l'Abruzzo. Prego, Sindaco Marchesini Mesola.
Insomma, io la prendo più stretta, diciamo, dell'ultimo intervento, nel senso che proprio per la gravità della situazione do un po' per scontato che, insomma, l'Europa sappia trovare la via d'uscita di un momento difficile, insomma, anche perché, insomma, diversamente sarebbe anche complicato dare un significato ad una discussione molto, mi pare, tecnica come è stata quella di questa mattina, cioè impostata un po' su quelle che sono le politiche dell'Europa futura. Ecco, da un lato, insomma, vorrei portare così la testimonianza di un territorio, quello del delta del Po Emiliano-Romagnolo, che in questi anni, insomma, in modo sinergico, unendo quindi i comuni dell'area, anche qui un po' geometria variabile, quindi introducendo questi concetti di flessibilità, quindi non dentro i confini secchi di un'unione piuttosto che di un'associazione e così via, ma cercando un po' quelle che erano sempre le disponibilità e le potenzialità dei vari comuni, ha fatto un lavoro di rapporti profondi che partivano in alcuni casi da degemellaggi consolidati, ma si estendevano anche ad altre esperienze, quindi incrociando, ecco, per così dire, i temi che sono stati posti qui stamattina, che sono quelli di, sì, una regione macro ionica adriatica, ma che nello stesso tempo si può, mi sembrava questo un po' il tema posto da Frignani, si può così avvalorare e potrà trovare eventualmente anche vantaggi ed esperienze utilizzando anche forme di cooperazione esistenti anche con altri territori, tant'è che, se ho capito bene, insomma, anche nei gruppi europei di cooperazione territoriale si diceva non limitiamoci, se ho colto dalla relazione, a solo alla costruzione di gruppi che guardino all'altra sponda, magari in questo caso dell'Europa, ma anche eventualmente vedendo se ci sono disponibilità in territori con i quali abbiamo già delle esperienze. Quindi, insomma, sono qui un po' dall'alto a testimoniare il nostro interesse partendo da un'esperienza consolidata, dall'altro è evidente che mi pare che, così come è stato anche posto dalle slide, questi gruppi debbano avere un respiro molto ampio, quindi qui è chiaro che il supporto della nostra regione nell'individuare, come dire, quali possono essere gli ambiti, visto che questa è una parola che va molto di moda in regione in questo periodo, quali possono essere gli ambiti di efficacia sui quali lavorare, credo che ce li debbano un po' indicare, cioè noi manifestiamo un nostro interesse, una nostra disponibilità e potremmo mettere in campo anche delle micro esperienze che abbiamo fatto. C'è da cogliere se rispetto ai temi che le politiche di sviluppo impongono, la dimensione, quindi la massa critica da mettere insieme, possa essere quella di un territorio come il nostro o se non un territorio addirittura di carattere regionale, cioè quindi l'Adriatico in questo caso più, in maniera più ampia. Quindi dall'altro canto credo che sia indispensabile per i territori utilizzare appieno le politiche che l'Unione Europea mette in campo, anche in termini di risorse. Banalmente, insomma, noi abbiamo il compito come amministratori di riuscire a meglio utilizzare più velocemente possibile anche le risorse che sono indicate nei vari programmi di sviluppo dell'Unione Europea e, come dire, gli strumenti che vanno messi in campo servono poi anche in qualche maniera a catalizzare sui territori queste risorse. Quindi è chiaro che se qui ho colto stamattina, il gruppo europeo di cooperazione territoriale diventa un tassello fondamentale per poter accedere ad una serie di anche di finanziamenti messi in campo dalle politiche europee. Abbiamo nel nostro territorio, per esempio, lo dico così, in altro settore che quello dello sviluppo rurale, messo in campo, abbiamo con l'esperienza dei GAL, che sono, diciamo, non la stessa cosa, ma comunque sempre, no, strumenti imposti dalle politiche europee per poi utilizzare nei territori le risorse pubbliche, e sono state un'esperienza assolutamente positiva. Quindi potremmo anche mettere in campo, in termini di professionalità soprattutto, nel territorio del delta della provincia di Ferrara, anche un'esperienza maturata professionalmente nei GAL che può aiutare un processo di formazione anche di questi gruppi, perché è chiaro, è indubbio che servono, come dire, modalità e competenze umane che, insomma, bisogna mettere in campo, e io credo che lì, per esempio, nella nostra area abbiamo un GAL di rilievo assoluto in ambito regionale che ha maturato esperienze professionali positive, ha una struttura, esiste e può darci una mano, tra virgolette, anche per, almeno in una fase iniziale, costruire almeno un linguaggio che possa essere utilizzato. Mi pare che su questo ci sia anche l'avvento dei gruppi di azione costiera, per cui altro settore sempre legato a politiche europee che dovremmo utilizzare, per cui ecco, la cosa che forse dovremmo fare nei nostri territori è anche quello di concentrare le esperienze umane per poter utilizzare i contenitori che le politiche di sviluppo europee ci mettono a disposizione e poter poi fare dei passi in avanti. Per cui, così, se colgo bene, da un lato la macroregione e la sua costituzione è in mano a enti che sono sicuramente di livello superiore rispetto ai comuni, il gruppo europeo di cooperazione territoriale invece potrebbe in parallelo partire in un ambito, diciamo così, certamente sovracomunale, ma comunque in un territorio che si mette in parallelo in gioco e magari si fa trovare pronto all'occasione della costituzione della macroregione. Per cui credo che, ecco, nel territorio del Delta potremmo candidarci, tra virgolette, ad un'operazione di questo tipo.
Grazie. Altri? Segretaria della Federazione AICRE Abruzzi.
Allora, buongiorno a tutti. Io porto volentieri e sono felice il saluto di essere qui e porto il saluto anche del presidente dell'AICRE Abruzzo, che essendo presidente anche della provincia di Teramo oggi non può essere presente a questo incontro perché è in un'altra assemblea a Roma, proprio per difendere un po' le regioni dopo questo decreto che vede che le province non sono sparite ma quasi stanno per sparire. Sono lieta e mi scuso anche per il ritardo perché purtroppo il treno, l'Eurostar, si è fermato più volte in alcune stazioni senza perché, e quindi non ci ha permesso di essere puntuali a questo incontro. Questo incontro mi è particolarmente caro perché l'idea proprio di costituire una rete delle federazioni dell'Adriatico e dello Ionio è nata proprio a Pescara e insieme proprio a Centurio abbiamo pensato di costruire questa rete delle federazioni dell'Adriatico e dello Ionio proprio per attivare un object anche nelle varie regioni e soprattutto per cercare di parlare e di attivare anche nelle varie regioni l'idea e un protocollo della macroregione dell'Adriatico e dello Ionio. E devo dire che il 29 novembre l'Abruzzo, il Consiglio regionale dell'Abruzzo, ha approvato questo documento della macroregione dell'Adriatico e dello Ionio. Doveva essere presente anche il vicepresidente della Giunta dell'Abruzzo che ha portato avanti questo disegno, ma anche lui oggi era occupato in un'altra assemblea, non è potuto essere presente. In Abruzzo si sta lavorando su questa tematica e anzi l'Abruzzo mira anche ad attuare un altro progetto interregionale verso l'Europa, la Marca Adriatica, progetto sinergico e di sviluppo ristretto però a tre regioni, all'Abruzzo, Marche e Molise, ma che non si sovrappone alla macroregione adriatica, ma diventa quasi una sinergia. Noi come AICRE, certamente il Presidente poi ne parlerà, crede moltissimo nella costruzione di questo macroregione adriatico ionico per proprio raggiungere degli obiettivi che sono proprio nelle tematiche che porta avanti l'AICRE a livello nazionale a livello europeo. Direi però, vorrei aggiungere, penso che già il segretario Centurio e anche il presidente Monesi avranno parlato a lungo dell'importanza di questa macroregione adriatica, dell'Adriatica e dello Ionio. Del GECT ne ha parlato a lungo, anche Peppino Abbati, il vice segretario dell'ACRE Puglia, e quindi penso che non è il caso di dilungarmi. Invece io vorrei proporre un altro tema che penso sia molto importante anche per l'associazione, per l'ICRE, ma anche per tutte le associazioni federaliste, e lo porta avanti questo disegno, soprattutto il movimento europeo, ed è la creazione e la costruzione di una comunità euromediterranea. Quindi forse il prossimo incontro che faremo a Pescara, perché già abbiamo avuto degli incontri su queste tematiche, ma il prossimo sarà a Pescara, poi decideremo la data, dovremmo soffermarci proprio su questa comunità euromediterranea, perché nessuno aveva previsto la primavera araba. Questa primavera araba quindi dà a tutte le associazioni federaliste e soprattutto all'Europa una spinta per cambiare un po' la situazione territoriale, per prendere in esame dei problemi importanti come per esempio la sicurezza, anche per esempio quello della pace, della democrazia. Forse dovremmo anche, come appunto il Presidente del Movimento Federalista, dovremmo prevedere una Costituzione come europea, come la ceca, cioè questa macroregione euromediterraneo dovrebbe prevedere delle istituzioni, dovrebbe prevedere un'istituzione come un alto consiglio, per esempio, una banca mondiale, collegarsi con una banca europea e collegandosi a una banca mondiale. Dovrebbe anche prevedere anche soprattutto per i giovani il lavoro, uno scambio, quindi questo si allargherebbe proprio il fronte della macroregione asiatica in una macroregione più allargata che prevede proprio un miglioramento della qualità della vita a 360 gradi. Per esempio penso alla tutela dell'ambiente, qui vedo anche il segretario generale dell'Emilia Romagna del Movimento Federalista che porta avanti il discorso del verde, dell'Europa verde, e quindi dovrebbe essere proprio anche portare avanti questo discorso di un'Europa verde, il rispetto proprio della natura, ma soprattutto dare delle risposte ai giovani, perché i giovani, che poi vediamo che chi ha promosso questa primavera araba sono dei giovani che vanno dai 18 ai 30 anni, una popolazione giovanissima che vuole delle risposte dall'Europa, che spera che appunto questi progetti europei possano portare lavoro. Quindi tutte le speranze proprio di questi giovani sono in questa macro regione mediterranea che prevede appunto attraverso progetti un cambiamento di vita per l'Europa e anche per i paesi, che soprattutto i paesi dell'Africa del Nord. Ora io mi auguro che possiamo anche incontrarci ad Ancona, perché ad Ancona ci sarà fra qualche giorno, il 14, c'è il forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio, dove ci saranno la rappresentanza di 50 città. E il vicepresidente del forum della Diatria dello Ionio e il sindaco di Pescara, che in questa assemblea che si terrà ora il 14 ne diventerà il presidente, ed è anche iscritto all'ICRA Abruzzo, e nella direzione, nel Consiglio Nazionale dell'AIC Abruzzo, ed è molto disponibile a collaborare con noi in queste macro regioni sia del Mediterraneo e sia dell'Adriatico e dello Ionio. A me in questo momento viene in mente un momento molto bello vissuto ad Ancona ad opera di Bruno Bravetti, che voglio ricordare a voi che ci ha lasciato improvvisamente da qualche giorno fa, ed è stato uno dei promotori di questi nostri incontri, di questa rete delle regioni dell'Adriatico e dello Ionio. Se il Presidente lo permette, vorrei proprio dedicare un minuto di silenzio, perché è stato, Bravetti era direi un cofondatore un po' della macroregione dell'Adriatico e dello Ionio, è stato un cofondatore del forum dell'Adriatico e dello Ionio, un europeista convinto che fino agli ultimi atti, fino a che non è entrato in coma, è stato sempre presente, quindi ai nostri appuntamenti, ha creduto nella vocazione dell'AICRE, e quindi ecco, con grande veramente dolore lo ricordiamo, però lui è presente, ci ha lasciato dei messaggi molto forti, anche delle pubblicazioni che vale la pena leggere. Quindi vi prego, se il Presidente lo permette, di dedicare un minuto di silenzio a ricordo di questo grande uomo e grande europeista. Grazie. Penso che l'amico ha già parlato anche dell'Europa, di quello anche del nostro protocollo, della campagna che vogliamo lanciare per un'Europa federale, e con queste parole io termino questo breve intervento, e speriamo che tutti quanti, insieme a tutte le associazioni della Forza Federalista, like il Movimento Europeo e il Movimento Federalista, possano, insieme anche all'Associazione Europea degli Insegnanti, possano veramente dare un contributo fattivo per arrivare a una federazione europea oggi, per una federazione mondiale domani, attraverso anche queste macro regioni dell'Adriatico, dello Ionio, dei Balcani e anche del Mediterraneo. Grazie.
Ci sono altri? Prego, Comune di Faenza.
Allora, Elio Pezzi del Comune di Faenza, io sono un tecnico, non sono un rappresento qui l'amministrazione. Naturalmente mi associo a tutte le proposte che sono emerse, e ringrazio il Presidente Monesi e il Segretario Frignani per questa occasione. Credo che però che la crisi che ci trova, come dire, tutti colpiti, non sia solo di carattere finanziario ed economico, ma sia anche e soprattutto una crisi di carattere culturale. Credo che sia assolutamente necessario riprendere, risvegliare il nostro desiderio, le nostre passioni, le nostre cariche ideali, perché che si ritorni, come dire, un po' a fare politica discutendo, confrontando le idee. Mi sembra che veniamo da un periodo troppo pragmatico, in cui il pragmatismo ha, come dire, affievolito le cose più vere che ogni uomo, ogni persona ha dentro di sé. Quindi riprendiamo i grandi ideali, recuperiamo queste, cioè, tentiamo attraverso le nostre persone, i nostri ambienti di riferimento, i nostri partiti, i nostri gruppi, le nostre amministrazioni, di fare venire fuori questo, perché altrimenti corriamo davvero il rischio di affievolirci, di fare saltare, come qualcuno paventava, il rischio di ritornare indietro di molto tempo, se saltano certi paletti, certi punti di riferimento, certi punti fermi che sono stati costruiti pur con fatica dalle generazioni che ci hanno preceduto. Credo che la politica debba riscoprire il suo compito di rendere giustizia ai popoli, di aiutare le singole persone, i cittadini, a saper distinguere ciò che è bene e ciò che è male per tutta la comunità. Credo che abbiamo anche degli strumenti per poterlo fare. Acceleriamolo, diceva prima il rappresentante della Puglia, se possiamo farcela entro il 2012, inizio del 2013, a costruire lo statuto, a definire lo statuto della nostra macro regione adriatico-ionica. Perché? Perché dopo entriamo nella stagione, per quanto riguarda l'Italia, se va avanti il cammino del rinnovamento politico, del rinnovamento del nostro Parlamento. Ci sono poi dopo le scadenze europee, quindi facciamoci trovare pronte, diamo davvero il nostro contributo, voi che avete un ruolo di responsabilità all'interno dell'AICRE, fate sentire ancora con più forza la voce nei luoghi necessari, perché questo procedimento, questo statuto, questo passaggio venga davvero realizzato nel tempo più breve possibile. Quali strumenti? Io credo che sia, per esempio, si è sempre parlato in maniera un po' così di federalismo fiscale, ma facciamolo. Facciamolo perché è una modalità per rinnovare l'amministrazione pubblica, quindi far pagare i costi e gli sprechi a chi li provoca, eliminando magari quelle sacche di clientelismo e di spreco che sono sotto gli occhi di tutti. Si è parlato di ambiente? Ok, benissimo. Allora facciamo delle azioni precise affinché l'ambiente degradato e distrutto possa magari anche solo bloccarlo può consentire già di invertire la tendenza e bloccare per esempio le speculazioni. Cioè, secondo me occorre un'alleanza tra i portatori di risparmio, tra i soggetti che lo producono, quindi le famiglie, chi lavora, ecco, impresa e lavoratore, perché se non c'è questo, come possiamo riuscire a rimettere in moto? Ecco, non basta il superamento di un governo democratico, però carnevalesco, con un governo aristocratico, però tecnocratico. Cioè, abbiamo bisogno davvero che siano gli strumenti, i corpi intermedi, siano gli strumenti di base che ritornino a avere il ruolo. Come possiamo, se non siamo noi adulti, aiutare le nuove generazioni a vivere dell'ideale, se non le vedono vivere in noi, ma ridotto solo a un pragmatismo, il rischio è proprio che alla fine ognuno si chiuda nel proprio individualismo, nel proprio interesse, quindi degenerando anche tra i popoli e tra gli stati, per cui il rischio di questo spopolamento che veniva richiamato prima è può diventare sempre più concreto. Lavoriamo anche sul piano della formazione, perché e credo che, come dire, anche le risorse, i progetti che la macro regione, che l'Unione Europea in questa prospettiva di lungimiranza ha individuato, lavoriamo appunto sulla formazione, perché sia nei nostri stati nazionali, quindi anche nelle nostre regioni, gli strumenti formativi siano sempre più efficaci e nello stesso tempo lavorare nei paesi che stanno per aderire all'Unione Europea, che hanno fatto, o i paesi mediterranei con cui c'è questa tra virgolette alleanza naturale, possano nel loro territorio acquisire quegli strumenti, quei modelli culturali che possono consentire lì, sul loro territorio, di avviare il loro sviluppo. Grazie.
Altri? Nessuno? Bene, allora darei la parola a Michele Picciano, presidente dell'AICRE nazionale, per le conclusioni. Lo ringrazio anche per aver partecipato a questo nostro incontro, dandogli anche appunto la rilevanza che merita.
Sì, grazie. Veramente sono io che ringrazio voi non solo per l'ottima iniziativa, a volte sono frasi fatte, chi deve concludere deve ringraziare un po' tutti, però veramente ho sentito il mio apprezzamento perché ritengo che mai come oggi dall'AICRE dell'Emilia Romagna, ma credo dall'AICRE nazionale, ma con il contributo di ognuno di voi, abbiamo portato una iniziativa forte nell'interesse della nostra nazione, in modo particolare per portare avanti delle politiche in senso federale ed europeiste. E dall'AICRE dell'Emilia Romagna, io ci tenevo a essere qui, è una delle prime uscite ufficiali all'indomani della mia nomina a presidente dell'AICRE, ho anche detto che questa sarà una delle prime, vorrei visitare tutte e 20 le regioni e spero di farlo, perché all'indomani di un consiglio nazionale, di una direzione nazionale che abbiamo avuto a Roma, noi andremo a fare 20 iniziative locali per poi l'anno prossimo, a ottobre, in concomitanza con gli altri impegni che l'associazione ha insieme alle altre, all'ANCI, all'UPI che sta vivendo un momento molto particolare, ma insieme faremo una conferenza programmatica per discutere, approfondire e dare una svolta al mondo delle autonomie locali, al sistema delle regioni, ma in modo particolare alla nostra associazione, perché è un'associazione storica, un'associazione di grandi tradizioni ed insieme dobbiamo concorrere a costruire una politica che ci sappia vedere uniti, in modo particolare sui grandi temi. Viviamo un momento di difficoltà, non solo noi amministratori, ma in modo particolare tutti coloro che sulla scena politica stanno dando il meglio di noi stessi. Io apro una parentesi, tagliamo i costi della politica, vediamo di approfondire molti temi, ma dobbiamo fare di più per risanare il debito pubblico e non vorrei che il costo della politica sia lo specchietto delle allodole, perché ce ne sono tanti altri baluardi da tagliare, non solo nella pubblica amministrazione, ma in tanti altri settori della vita pubblica. E allora noi la nostra parte la vogliamo e la dobbiamo fare, ma credo che dobbiamo senz'altro rivedere tante altre posizioni. Ho chiesto 10 giorni fa, con lettera ufficiale, un incontro al nuovo Premier, al senatore Monti, perché insieme all'ufficio di presidenza dell'AICRE vorremmo dare il nostro contributo. Abbiamo intrapreso dei discorsi molto forti col vecchio governo, al di là della nostra collocazione politica. Abbiamo preso dei contatti con l'ex Premier, con l'ex Ministro degli Esteri, con in modo particolare col Ministro delle Regioni Fitto, perché, come sapete, con l'attuazione del decreto legislativo di riforma della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali, volevo riposizionare l'AICRE per farla partecipare e per avere più voce, più forza all'interno di questo importante organismo, perché sapete viene semplificato con un nuovo istituto che si chiamerà la Conferenza della Repubblica. Mi auguro che queste posizioni verranno accolte dal nuovo governo. I tempi non ci aiutano, non vorrei che sui tagli ai costi della politica potrebbero rivedere il sistema del mondo associativo, in modo particolare il sistema delle associazioni. Presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato è ferma la proposta del codice delle autonomie e all'interno dello stesso si va verso una federazione o confederazione, chi più ne ha ne metta in questi, non solo lessicali il termine, del sistema delle associazioni delle autonomie locali. Noi ci vogliamo candidare non ad essere la Cenerentola dell'ANCI, ma in modo particolare ad essere federazione, perché non solo la struttura, ma in modo particolare non avendo vincoli precisi per le regioni con la Conferenza delle Regioni, per i comuni con l'ANCI, per le province con l'UPI, potremmo essere filtro e azione con una posizione che guarda l'Europa, ma in modo particolare il nostro sistema, il sistema Italia, come nella manovra ieri l'ha voluto rimarcare il Presidente Senatore Monti. E allora il ringraziamento dovuto al Presidente Monesi, in modo particolare per il dinamismo che ha voluto affrontare insieme al Segretario Frignani questo argomento. Ma per dare, e mi auguro che i mass media, noi lo faremo a livello nazionale, vogliono partecipare a questo incontro, perché al di là delle persone, al di là delle presenze, io non sono molto per le platee affollate, se ci sono vanno bene anche quelle, però credo che nella particolarità valgono le intelligenze, valgono le presenze e valgono coloro i quali diano un contributo al dibattito e ci facciano relazionare sul territorio con i rappresentanti delle istituzioni. E qui l'autorevole presenza del vicepresidente dell'assessore Saliera ha dato spazio e lustro a queste idee, così tanti sindaci che sono presenti, alcuni hanno voluto rimarcare con la forza delle idee, con la forza della partecipazione, un contributo che danno alcuni settori strategici della nostra vita, del nostro agire come amministratori, recuperare alla programmazione, io dico di più, alle programmazioni delle scelte politiche consentono ad ognuno di noi di evitare interventi a pioggia, di evitare interventi settoriali che non possono procedere a uno sviluppo economico e sociale di un territorio. E all'interno dello stesso, questa azione, io ho ascoltato molto la tua relazione, su alcuni punti mi ci ritrovo, alcuni li dobbiamo rivedere. Quando parliamo di Europa, quando parliamo di politiche in senso federalista, noi dobbiamo dare più spazio a un territorio, dobbiamo recuperare attraverso i principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà interventi precisi e mirati. Forse molti seminari, molti convegni per di più possono rappresentare un sperpero di denaro pubblico, ma io ritengo che molte forze, molte intelligenze da un confronto diretto ci possono vedere protagonisti. E il tema che stiamo affrontando questa mattina e che io cerco con alcuni miei spunti di dare delle conclusioni, ma non è una conclusione perché dobbiamo dare un'accelerata, come diceva Peppino Abbati della Federazione Puglia. Io voglio dare più spazio operativo alle federazioni, perché nella logica federalista, partendo dalla base, i rappresentanti nazionali possono avere non solo le idee più chiare, ma possono partecipare e rappresentare ai governi nazionali ed europei la interpretazione di un agire comune, di un agire molto molto simile a chi della politica, nel senso più nobile e più alto, ha fatto un sacrificio, ha dato il meglio di sé rapportandosi con tutti coloro che sono e che devono essere ben amministrati. Io ho vissuto, parlando di macro regione adriatico, ionica, credo che noi dobbiamo prendere spunto da un'altra istituzione molto forte che attualmente sta operando, che è l'Euroregione Adriatica. Alcuni giorni fa ho parlato col sindaco di Dubrovnik, anche perché la mia regione sta in questa fase, in questi due anni, alla presidenza, quindi c'è stato il passaggio di consegna. Ed all'interno dell'Euroregione Adriatica, vi posso assicurare, tante sono le iniziative portate avanti, noi dobbiamo fare un salto di qualità e con la macro regione adriatico-ionica credo che senz'altro dobbiamo far tesoro di tutte le attività, di tutte le iniziative che in questi momenti noi stiamo vivendo, dalla programmazione, dalla nuova programmazione dei fondi europei, perché 2007 e 2013 abbiamo il primo step, alla successiva agenda 2020. Dei fondi europei, la capacità di spesa che non solo ogni singola regione può avere e deve avere, ma in modo particolare un raccordo con tutti i governi locali, perché attraverso gli stessi qualcuno parlava dell'esperienza, il sindaco dell'esperienza Gall. L'esperienza Gall è stata la crescita, se non parziale, ma particolare di alcune aree, di alcune fasce che hanno valorizzato il territorio, hanno valorizzato le stesse intelligenze, le stesse potenzialità di sviluppo dell'area singola, ma in modo particolare di una provincia, di una regione. Si parlava del manifesto di Ventotene. Io per alcuni aspetti mi ci ritrovo, però lo dicevo in una riunione di direzione nazionale dell'AICN, noi dobbiamo andare oltre Ventotene, perché i processi europei cambiano radicalmente, i processi europei, al pari di ogni singola posizione nazionale, cambiano giornalmente. E questa manovra, non a caso, va a dare degli spunti forti interpretativi di una nuova fase politica, ma in modo particolare va a interagire su un sistema Europa che non è quello del passato, ma deve essere un'Europa che noi viviamo, e io mi auguro già dal 2012, come fase nuova, fase in cui ogni cittadino è italiano, ogni cittadino è europeo e nello stesso tempo interagisce su politiche forti. Allora, quali sono i primi spunti che noi dobbiamo adottare? Alcuni giorni fa abbiamo avuto, io credo che dobbiamo essere subalterni, il nuovo governo, fermo restando che è un governo tecnico, ma alla base deve avere il consenso non solo alla Camera, al Senato, quindi con il Parlamento, tranne una opposizione parziale che c'è, dobbiamo confrontarci oltre le indicazioni che la Merkel e Sarkozy vuol dare, perché rivedere i trattati europei è una politica forte, che già all'epoca il ministro Frattini il ministro degli esteri aveva ribadito, perché gli stessi trattati sono stati concepiti prima dei processi di globalizzazione, e allora ogni singola nazione deve dare il meglio di sé, perché attraverso il trattato, attraverso i trattati, attraverso le politiche europee, noi dobbiamo riposizionare uno Stato, dobbiamo riposizionare le politiche che vanno a interagire sui sistemi di cooperazione, sui sistemi che fanno crescere singoli settori all'interno di una realtà, e quindi i processi, come diceva, adesso è andato via Peppino Abbati, dovremmo anticipare la istituzione della macroregione adriatico-ionica, ma ciò non è facile. Perché? Perché il riconoscimento della stessa deve avvenire con il Comitato delle Regioni e deve avvenire attraverso la Commissione europea. E il Comitato delle Regioni, l'ultimo passaggio che ha fatto per Ceres Bresso, è stata mia collega, perché insieme nell'ufficio di presidenza dell'UPI abbiamo condiviso dei percorsi politici all'epoca per rafforzare un ente importante, storico, un ente di area vasta, ma in modo particolare è stata presidente dell'AICRE prima di me. Io sono succeduto a Mercedes Bresso. E allora, Comitato delle Regioni dà una scadenza 2014. Stesso discorso di coordinamento sulla istituzione della macroregione adriatico-ionica dalla Commissione europea. E allora che possiamo fare? L'incontro di oggi è importantissimo, perché dall'incontro di oggi possiamo farne un'azione politica forte come AICRE nazionale per anticipare eventualmente i tempi. Una mia preoccupazione, siccome qui evolve di minuto in minuto, di secondo in secondo, le attività, le iniziative politico-istituzionali, non vorrei che nel 2014 le cose che stiamo dicendo adesso diventano obsolete. Non vorrei che tutte le azioni che sono importanti sul territorio, e di posizionare l'AICRE, io dico di più, bisogna andare oltre la logica del gemellaggio, perché se rivediamo i trattati dobbiamo rivedere le politiche che consentono a un ente locale, che consentono in modo particolare a un comune che va a gemellarsi non solo con una regione, lo può fare, ma con un altro comune, non deve essere una posizione effimera di ritrovarsi, di fare la bella festa di piazza, di fare gli amici, la banda, il sindaco, la fascia, ma l'azione deve essere più nobile, deve avere una fase 2, la fase 2 del gemellaggio. Allora interagire sulle politiche di welfare, interagire, e tenete conto, le politiche di welfare non possono essere considerate più settoriali, ma devono interagire in uno scibile più ampio istituzionale e costituzionale, in modo particolare inserire le politiche dell'istruzione, le politiche della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, per chiudere il cerchio con il nuovo welfare, con le politiche sociali, lo sguardo va alle fasce più deboli. Allora un nuovo welfare che sia protagonista di una nuova fase politica, ma in modo particolare, e vi posso assicurare, perché per chi gira, per chi va a confrontarsi non solo in Italia, su tutto il territorio, ma anche all'estero, anche se stiamo vivendo una fase particolare, però le politiche della pubblica amministrazione, le politiche della formazione professionale sono da esempio. Poi c'è stata un'attività che ha degenerato e su questo ognuno di noi ne deve far tesoro, però le politiche di grandi scelte, le politiche sulla ricerca, sulla università, le politiche della scuola, il sistema di riforma della nostra scuola, vi posso assicurare che è un fiore all'occhiello a livello europeo e, perché no, internazionale. Molti studiosi dagli Stati Uniti d'America vengono in Italia, non c'era più e non c'è più l'esodo che da noi vanno fuori, però è nel campo della sanità, nel campo della medicina, nel campo degli studi e ricerca sulla pubblica amministrazione, penso che non siamo secondi a nessuno. A volte ci piangiamo addosso, è una cosa che non possiamo e non dobbiamo fare. Allora ha recuperato un ruolo forte come AICRE, questo appuntamento qui a Bologna deve essere rappresentato, non è caprazio o benevolenza nei vostri confronti, oppure dico nei nostri confronti, per chi ci ascolta, come punto di riferimento e un contributo che è molto importante che stiamo dando a una politica nazionale, a una politica che è concepita in senso federalista, una politica forte in senso europeista, che non solo i padri fondatori, qualcuno diceva attraverso il manifesto di Ventotene, hanno tracciato, è attuale, se noi lo rileggiamo Ventotene è attuale, però dobbiamo far tesoro delle cose che sono state dette tanti anni fa, oltre la CECA, però dobbiamo dire che forti di questa iniziativa vogliamo concorrere ad essere noi i veri riferimenti. La costituzione della macro regione, con queste potenzialità, con questi approfondimenti di studio, di ricerche e di confronto con il sistema degli enti locali, ma in modo particolare con il sistema regione, deve fare un passo in avanti, non un passo indietro. Questa è la sfida che noi dobbiamo avere, è una sfida che dobbiamo portare in direzione nazionale, lo faremo credo già a Firenze, lo avremo a fine settimana, subito dopo la facciamo recepire dal Consiglio nazionale, perché se riusciamo ad attivare un sistema e riusciamo a recuperare il sistema delle autonomie locali e delle regioni attraverso l'AICRE, noi siamo punto di riferimento. Per farlo abbiamo bisogno del contributo di ognuno di voi, il contributo di ognuno di noi. Le proposte del GEC, io non voglio ripeterle perché dalla tua relazione molto analiticamente le hai illustrate. Se noi parliamo di ambiente, di prospettive occupazionali, parliamo di sistema turismo, parliamo di sistema impresa, parliamo di sistema attività produttive, senz'altro in questi temi noi possiamo avere un riferimento storico importante, le nostre energie, le nostre intelligenze, la nostra forza delle idee. La forza delle idee, come diceva, si è considerato un tecnico, ma penso che è andato oltre ad essere tecnico, riprendere i grandi ideali è per noi lo spirito a fare di più, a fare meglio. Potrei dirvi tante altre cose, però dobbiamo avere tempi europei, capacità di sintesi, credo che senz'altro questo incontro ha arricchito ognuno di voi, ma in modo particolare ha arricchito me, che farò tesoro e ne discuteremo in direzione, come dicevo, a Firenze, insieme per concorrere a costruire una nazione forte nell'ottica di un'Europa unita. Grazie, auguri e complimenti.
Bene, nel ringraziare voi per la vostra partecipazione, ci terrei a ringraziare il Presidente e anche a fargli gli auguri, visto che oggi è il suo compleanno e ha voluto essere qui con noi. Quindi,
non volevo dirle un anno in più, comunque sono 54, lo diciamo. Grazie, grazie.